Benvenuti e benvenuti a scuola, questo è il 12° itinerario del nostro viaggio sul territorio del romanticismo titanico e durante l'itinerario scorso abbiamo incontrato, come ricorderete, Friedrich Schiller e questa sera dobbiamo puntare la nostra attenzione sull'aspetto filosofico, oltre che poetico e drammaturgico dell'opera di Schiller, che è stato definito un poeta funzionale alla filosofia. Perché? Guardate sul punto 1 del repertorio. Schiller, come sappiamo, ha vissuto una gioventù travagliata perché per quasi 10 anni, dal 1773 al 1782, gli è stato imposto dal duca Carlo Eugenio del Württemberg, dittatore, di frequentare l'Accademia Militare di Stoccarda e poi, dopo la laurea in medicina, ha dovuto obbligatoriamente svolgere l'attività di medico militare, per cui, dopo essersi ribellato e dopo essere stato arrestato per questo, è stato costretto a fuggire per liberarsi da questa situazione di sudditanza. Ora, questa esperienza ha influito anche sulla sua salute fisica. Schiller è destinato ad ammalarsi di tubercolosi e così avverrà, ma ha altresì stimolato il suo modo di pensare. Schiller coltiva ideali libertari, cioè liberté, égalité, fraternité, e prende coscienza, studiando le opere di Kant, che esiste un forte contrasto tra le aspirazioni morali, cioè il fatto che la persona vorrebbe fare il bene, e la vita reale, cioè in quanto la persona si trova in difficoltà a scegliere sempre il bene. E questo pensiero non lo ha comunque condotto a nutrire una concezione pessimistica dell'esistenza, ma piuttosto a ritenere, sulla scia del pensiero di Kant, e nonostante le difficoltà esterne e le ambiguità interiori, che nella vita esistono possibilità di miglioramento, margini di miglioramento per la persona, della persona. Schiller, studiando le opere di Kant, pensa che la persona possa acquisire la capacità di non pensare solo ai bisogni materiali, ma anche alle necessità spirituali e intellettuali. Schiller, studiando le opere di Kant, diventa sempre più consapevole, così come Wieland, Herder, Goethe, Jean-Paul, del fatto che le classi subalterne, popolari, nonostante non abbiano ancora la possibilità di poter acquisire i diritti di cittadinanza, siano tuttavia depositarie di saggezza, di spiritualità e di intelligenza. Va stimolata. Schiller, sempre nel solco del pensiero kantiano, apre una polemica nei confronti di quegli intellettuali che si mettono al servizio dei potenti rinunciando alle proprie idee, quindi alla propria intelligenza e alla propria spiritualità, aspirando solo, come scrive, ad un buon ingaggio. E questo è un tema di grande attualità. E poi Schiller, stimolato soprattutto dallo studio della Critica del giudizio, no? l'ultima grande opera di Kant che conosciamo, l'evento editoriale dell'anno 1790, pensa che il fondamento dell'autonomia della coscienza della persona, cioè dell'io, stia nell'imparare a fruire di quello che c'è di bello a questo mondo, e ritiene che l'essere umano possa migliorarsi a contatto con la bellezza, possa arricchirsi interiormente attraverso il godimento estetico. È la bellezza, scrive Schiller, e queste sue parole sono diventate famose poi, che ci può salvare, che può dare un senso alla vita. È la bellezza che può salvare il mondo. Il contatto con la bellezza, scrive Schiller, avvicina la persona ad alti ideali, la libertà, l'amicizia, la virtù. E il contatto con la bellezza, scrive Schiller, dà impulso alla coerenza morale e all'impegno intellettuale profondo e costante. Coltivando il bello, scrive Schiller, si impara a coltivare il buono. La bellezza quindi conduce al bene e l'educazione estetica è la propedeutica fondamentale per l'educazione morale. Educarsi al bello, scrive Schiller parafrasando Kant, no? Ma al contrario, no? Significa educarsi al bene. La disciplina estetica e la disciplina morale sono profondamente legate tra loro. Ora, queste sono le idee centrali del pensiero di Schiller, di cui giustificheremo la provenienza in questo itinerario, e sono idee importanti nello sviluppo del pensiero contemporaneo. Tra il 1784 e il 1789 Schiller, dopo essersi allontanato da Stoccarda, ha dovuto fuggire di lì, per non essere arrestato ulteriormente, soggiorna a Mannheim, a Weimar, a Lipsia, a Dresda, dove, come sappiamo, nei teatri di queste città i suoi drammi, no? Abbiamo studiato i suoi drammi nell'itinerario scorso, ottengono uno straordinario successo ed è stato ripagato con molta gloria, ma con pochi talleri. Guardate, oggi sarebbe diventato milionario Schiller, allora non era così, e quindi il suo reddito è scarso e si deve affidare a chi lo ospita, e questa affermazione ci permette di mettere in evidenza un'opera che potrebbe sembrare secondaria se non fosse che certe opere, considerate minori, sono spesso molto importanti in funzione della conoscenza di una persona, di un ambiente, di un periodo e di un movimento di pensiero. Ebbene, l'opera a cui ci stiamo riferendo è un epistolario e sappiamo quanto siano importanti, sapete, no? Quanto sono importanti le lettere per capire le sfumature, i dettagli, i sentimenti e per conoscere molti dati, molti pensieri, molte circostanze che diversamente non emergerebbero. Quest'opera, legata al soggiorno di Schiller a Lipsia e a Dresda, si intitola Epistolario di Schiller con Körner, dal 1784 alla morte di Schiller, avvenuta nel 1805. Ed è stata pubblicata, quest'opera, questo epistolario, solo nel 1847, 42 anni dopo la morte di Schiller, in 3.000 esemplari, ci dicono, che sono andati esauriti. Ora, la storia di questo epistolario è curiosa. Dopo la rappresentazione del dramma I Masnadieri, ne abbiamo parlato nel 1782, del dramma Fiesco, ne abbiamo parlato, no? La volta scorsa nel 1783, e del dramma Amore e raggiro, Lisa Miller, personaggio che conoscete attraverso il melodramma, no? Del 1784, Schiller, appena 25enne, queste sono le straordinarie opere di un 25enne, insomma. Celebre, diventato celebre, ma povero, perché dopo essere scappato da Stoccarda, vive appartato a Mannheim, ospite del direttore del teatro che lo protegge. E nel maggio del 1784 riceve, indirizzata al teatro di Mannheim, una lettera firmata da quattro giovani. Caro Schiller, siamo quattro giovani di Lipsia e vorremmo metterci in comunicazione con lei. E colui che scrive, che ha in mano la penna, si chiama Gottfried Körner. È un giurista, un giovane giurista, insegna all'Università di Lipsia. Con lui si firma la sua fidanzata, Minna Stock, la sorella di lei, Dora, con il suo fidanzato, Uber, insomma, due coppie. Ebbene, queste quattro persone manifestano per lettera a Schiller la loro ammirazione e gli offrono la loro amicizia. Ora, Schiller in questo momento è alle prese con una problematica relazione amorosa con una fanciulla che si chiama Charlotte von Kalb. Qui le Charlotte in questo periodo, il nome Charlotte va di gran moda, Charlotte von Kalb, una fanciulla aristocratica, un po' snob, la quale è andata a cercare Schiller, la quale si dichiara innamorata di lui, ma guardate, probabilmente più per quello che Schiller rappresenta, cioè l'artista di successo, che per quello che lui è. E lei gioca con il personaggio romantico che Schiller incarna in questo momento, mentre lui invece, che è coinvolto, si coinvolge in questa relazione, è tormentato però dal fatto che non può offrire nulla a questa fanciulla, nessuna garanzia, soprattutto economica. E sa che questa relazione, che si trascina nel tempo in modo tormentato e tormentoso, scrive Schiller, non può andare a buon fine, ma non ha il coraggio di troncare. Poi finalmente la fanciulla si fidanza con un altro del suo rango, perché è così che succede, e lui, per fortuna, si consola avendo fatto conoscenza, come ricorderete, come sappiamo, con le sorelle Caroline e Charlotte Legenfeld, no? Che l'avevano ospitato, e poi lui sposerà Charlotte Legenfeld. E questi avvenimenti, questi sentimenti, questi travagli di cui abbiamo parlato, noi li abbiamo potuti conoscere attraverso l'epistolario di Schiller con Körner, perché ha bisogno Schiller di parlare con qualcuno, di raccontare a qualcuno le sue esperienze, e lo fa naturalmente scrivendo. Schiller, coinvolto in ciò che abbiamo raccontato, poi ha aspettato 7 mesi però prima di rispondere a Körner, nel dicembre 1784, con una lettera in cui, dopo essersi scusato per il ritardo dovuto appunto a queste situazioni, dichiara di accettare molto volentieri l'amicizia e l'ospitalità che gli viene offerta. E Körner gli risponde subito, anche a nome di Minna, di Dora, di Uber, e invita Schiller a lasciare Mannheim e a trasferirsi in Sassonia, venga che lo ospitiamo. E Schiller accetta la proposta e viene cordialmente e generosamente ospitato, questi hanno le possibilità, dapprima nella bella casa di Körner a Lipsia, dove inizia a scrivere il dramma Don Carlos, di cui abbiamo parlato, no? Che poi porta a termine nella casa di campagna di Körner, presso Dresda, dove lì può curarsi perché la tisi intanto avanza, può studiare, può leggere e scrivere. Ora, se consultate una guida della Germania e navigate in rete, fatelo, potete visitare la città di Lipsia. Tra l'altro, voi sapete che, l'abbiamo già detto altre volte, il nome di Lipsia deriva dall'albero del Tiglio, Lips, quindi fra un po' fioriranno i tigli, sentiremo il profumo e penseremo anche a Lipsia, dove tra i molti monumenti trovate indicata anche la casa la piccola ex fattoria dove ha abitato Schiller, ospite di Körner. Oggi naturalmente la Schiller House, la casa di Schiller, è diventata un museo che mostra il modo di vivere in questa città alla fine del Settecento, ci sono molti oggetti. Incuriositevi, l'amicizia tra Körner e Schiller dura fino alla morte di quest'ultimo, di Schiller, nel 1805. Guardate sul punto 2 del repertorio. E la corrispondenza tra Körner e Schiller è importante perché fa capire meglio la complessa storia del movimento, di quel movimento che è stato poi chiamato romanticismo. Nei testi delle lettere che Körner e Schiller si scrivono, i due corrispondenti citano personaggi noti e il loro pensiero, Goethe, Kant, Fichte, Wieland, Herder e molti altri. E poi Schiller, nelle riflessioni epistolari che invia a Körner, esplicita anche il suo pensiero estetico, per cui attraverso i testi di queste lettere si capisce come prendono forma i saggi filosofici e le ballate in versi di Schiller. Inoltre, attraverso questo epistolario si viene a conoscenza del rapporto non facile tra Schiller e Goethe a Weimar. Nella lettera a Körner del 2 febbraio 1789, Schiller documenta il suo rapporto conflittuale con Goethe, un rapporto basato sull'attrazione e la diffidenza contemporaneamente. In me, scrive Schiller, Goethe desta una strana miscela di odio e di amore, che forse somiglia a ciò che dovette provare Bruto per Cesare. Il suo giudizio sul mio conto, lo ritengo di parte e piuttosto in male che in bene, ma siccome ciò che mi importa non è l'ipocrisia delle lodi, ma è di udire la verità sul mio conto, è proprio lui l'uomo che fa per me. E successivamente, nella lettera a Körner del luglio 1794, 5 anni dopo, Schiller scrive a Körner per documentare questa volta la fraterna amicizia tra lui e Goethe, il quale si preoccupa amorevolmente della sua salute e anche delle sue condizioni economiche. I rapporti con Goethe, scrive Schiller, sono tesori di amicizia, di reciproca assistenza, di illuminato consiglio, come ci scambiano due fratelli. Nel teatro di prosa non ci sono palchi, ma Goethe ne ha fatto fabbricare uno per me, dove possa starmene indisturbato, e anche quando non sto tanto bene, perlomeno ho il vantaggio di non dovermi far forza e pensare che di fronte a Goethe sono e resto uno straccione della poesia. Ora questo non è propriamente vero, difatti Goethe smentisce poi questo fatto. Ora, l'epistolario di Schiller con Körner contiene anche il racconto, che è un vero e proprio romanzo, che è stato poi pubblicato anche a parte, un romanzo epistolare, no, che è diventato un romanzo epistolare, il racconto della vita amorosa e affettiva di Schiller, no? In un primo tempo mette al corrente l'amico sul suo tormentoso e tormentato amore per Charlotte Kalb. Poi Schiller racconta nelle lettere la sua tranquilla, rilassata, quieta, tenera relazione con Charlotte Legenfeld, che sposa nel 1790, diventa la madre dei suoi quattro figli, due maschi e due femmine. Schiller, nelle lettere a Körner, si dimostra un marito e un padre animato da una grande disponibilità e tenerezza, che partecipa con grande spirito di collaborazione, guardate, inedito per un uomo del suo tempo. Fa le faccende di casa, per esempio, si occupa dei figli, tutte le cose che, di cui bisogna occuparsi. Ci sono poi nei testi delle lettere a Körner degli aspetti molto commoventi, quando già molto ammalato si prodiga in ogni modo per superare le continue anguste finanziarie. Il lavoro di autore di drammi, sebbene di grande successo, rendeva pochissimo allora. Eppure, attraverso l'epistolario con Körner, ci rendiamo conto che Schiller è una persona che non si lagna mai, è contento per ogni guadagno, anche di pochi talleri, è felice di ogni dono che riceve dagli amici. Goethe gli passa sotto banco, sul suo conto corrente, una somma mensile, perché Goethe ha molte possibilità finanziarie, e si sente appagato della vita che ha vissuto, perché, come scrive, è stata ricca di affetti e di soddisfazioni artistiche. Nel 1791 Gottfried Körner, quindi il corrispondente di Schiller, sposa la sua fidanzata Minna Stock e diventano genitori di un bambino che viene chiamato Theodor Körner. Schiller partecipa all'educazione di questo bambino, e quando Schiller muore nel 1805, Theodor è un ragazzo di 14 anni ed è già un poeta, perché ha preso molto anche da Schiller. Un poeta che scrive un'ode in onore di Schiller. Theodor Körner diventa giovanissimo un autore di drammi storici e di commedie brillanti, ma è famoso per aver scritto, con la spontaneità di un ventenne, una raccolta di versi animati da un forte sentimento patriottico, ineggianti alla libertà, all'unità e all'indipendenza della Germania, il cui territorio, attenzione, nel 1805 era stato invaso, così come il territorio russo sarà nel 1812, da Napoleone, diventato non più un liberatore, ma un tiranno, gettando, come sapete, nella disperazione un'intera generazione che aveva creduto in lui come liberatore. E qui abbiamo una saga letteraria fecondissima su questo fatto, no? Da parte dei delusi. E anche costoro avevano creduto in lui, eccetera. Ebbene, Theodor Körner muore in battaglia, combattendo contro l'armata di Napoleone, il 26 agosto 1813 a Gadebusch, una località nei pressi della città di Schwerin, nel nord della Germania, siamo nella regione del Mecklenburg-Pomerania. Guardate, con una guida della Germania navigando in rete, fate una visita a Gadebusch, cittadina di circa 5.000 abitanti, c'è un monumento, e soprattutto a Schwerin, che è una città di circa 98.000 abitanti, magari non l'avete mai sentita nominare, ma una città ricca di monumenti, che si affaccia tra l'altro su un grande lago anche, quindi incuriositevi la storia del pensiero umano non può andare avanti senza la geografia. Va fatta anche e soprattutto sulla geografia. Questa è l'Europa a cui dovremmo dare un'anima, no? Ora, l'anno dopo la morte di Theodor, nel 1814, suo padre, Gottfried Körner, un amico corrispondente di Schiller, fa pubblicare I versi del figlio in una raccolta intitolata Lira e spada. Lira senza apostrofo, nel senso dello strumento, lo strumento con cui si fa musica. Lira e spada. E quest'opera si diffonde per l'Europa e Theodor Körner diventa il modello risorgimentale dell'eroe che poi è stato chiamato romantico, il modello risorgimentale dell'eroe romantico che combatte e muore per la libertà. Ora, lo stile di Theodor Körner rappresenta l'espressione più viva dell'animo giovanile davanti alla scelta di combattere non una guerra di conquista da coscritti, ma una guerra di liberazione da volontari, come hanno scelto di fare tutte le resistenti e i resistenti in nome della libertà nel corso dei secoli contro le dittature. La guerra non è mai giusta, scrive Gottfried Körner nella prefazione della raccolta di versi del figlio. La guerra non è mai giusta, ma perlomeno in una guerra di liberazione c'è un motivo degno per combattere e per morire. E questo, guardate, diventa il pensiero di una generazione europea chiamata risorgimentale e romantica, ed è stata anche l'idea che ha animato la scelta, abbiamo detto, di tutti coloro che volontari e volontari hanno operato in Europa nella resistenza contro il nazifascismo. Il ritmo dei versi di Theodor Körner è melodioso e il contenuto, che forse oggi appare un po' retorico, ma è facile da memorizzare e si presta alla musica e al canto. E quindi Goffredo Mameli nel 1849, nella difesa della Repubblica Romana dove è morto, è con questo stile che scrive il suo inno musicato da Michele Novaro. La raccolta Lira e spada di Theodor Körner è stata tradotta in italiano da Gabriele Rossetti, che è nato a Vasto, in Abruzzo, nel 1783. Guardate, la piazza principale del centro storico di Vasto porta il suo nome, il nome di Gabriele Rossetti. Guardate, fate visita a Vasto, è una cittadina Europa, anche Vasto, e quindi diamo un'anima all'Europa. E Gabriele Rossetti è morto poi a Londra nel 1854, ed è stato Gabriele Rossetti un poeta, un librettista, un critico letterario, ha composto numerose opere lodate da Giosuè Carducci e in quanto patriota risorgimentale Gabriele Rossetti è dovuto fuggire da Napoli a Londra nel 1820, dove nel 1826 ha sposato Francis Polidori, un altro personaggio sul quale puntare l'attenzione, 1800-1886. Francis Polidori è stato un'educatrice, figlia di un altro esule italiano, Gaetano Polidori, già segretario di Vittorio Alfieri, altro personaggio risorgimentale. i romantici risorgimentali. E Gabriele e Francis hanno avuto quattro figli, uno di loro, che si chiama Dante Gabriele Rossetti, forse l'avete sentito nominare, è il famoso pittore pre-raffaellita. Ora, guardate, vedete, l'incontro con Gabriele Rossetti sulla scia di Theodor Körner innesca un'interessante attività di ricerca, no? Da fare sull'enciclopedia, navigando in rete, andate a cercare questi personaggi, e sono personaggi da mettere in evidenza, ce li siamo dimenticati, no? Personaggi che contrastano con certi personaggi che sono sulla cresta non so di quale onda oggi, perché hanno in mano il potere della comunicazione e quindi si propinano le loro stramberie, chiamiamole così. E navigando in re, utile per rinfrescare la memoria sul cosiddetto risorgimento italiano, no? Romantico, incuriositevi, perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. Guardate, ora qui io non ho messo nel testo della lezione, però non posso fare a meno di ricordare il nostro compaesano ligure, nato ad Imperia nel 1918, Felice Cascione, giovane medico, laureato a Bologna nel 1942 in medicina. Felice Cascione, detto un nome di battaglia Umegu, il dottore, morto il 27 gennaio 1944 nella battaglia di Alto, in provincia di Cuneo, tra la brigata garibaldina comandata da Felice Cascione e l'esercito nazifascista, le brigate nazifasciste che rastrellavano quella zona. E perché cito Felice Cascione? Perché oltre ad essere un medico era anche un poeta, e che leggeva lira e spada ai suoi compagni di battaglia, di lotta. Quindi, vedete che tale. Ed era un compositore di versi, ha scritto i versi di quella canzone che si intitola Fischi al vento. Fischi al vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare. Musicata poi da un suo compagno, e guardate, questa canzone è stata cantata per la prima volta a Curenna, frazione di Vendone, siamo in provincia di Savona, nelle alture dove si combatteva, alla fine della messa di mezzanotte il Natale del 1943, quando il giovane parroco Vendone, di Curenna, chiamava Gaetano Risso, ha intonato Fischi al vento, dopo alla fine della messa di Natale. Ora, racconto queste cose perché sono quasi incomprensibili oggi. E quindi Risso era il cappellano della brigata Stella Rossa di quella zona. E ora leggiamo alcuni versi tratti dalla raccolta Lira e Spada di Theodor Körner. Di sacro genio arcano, al scoppio animatore, divampa il chiuso ardore di patria libertà, e brillano le spade di gioventù raccolta. Le trombe adesso squillano e il popolo le ascolta. Non sogno questa volta, non sogno libertà. Difenderemo la patria nei nostri diritti stessi, finché non siamo oppressi, offesa non sarà. giungesti al fin, giungesti, o sospirato giorno, tutto ci brilla intorno di nuova ilarità. Nessuno più ti dica, o schiava terra incolta, non sogni questa volta, non sogni, libertà. Alessandro Manzoni, che tutte e tutti conoscete, dedica una delle sue odi politiche dal titolo Marzo 1821 proprio a Theodor Körner, poeta ed eroe per la libertà. Nel 1821, quando Manzoni scrive quest'ode, sono passati 8 anni dalla morte di Körner, ma la memoria di questo personaggio è viva alla vigilia della prima guerra d'indipendenza. E poi quest'ode fu stampata su un volantino a Milano nel marzo del 1848 durante le 5 giornate di Milano. Ma ne leggiamo solo un frammento per capire che i versi di Theodor Körner costituiscono uno dei modelli letterari della poesia patriottica romantica, che ha avuto un ruolo notevole in questo momento. Marzo 1821, vedete, a Theodor Körner, poeta ed eroe della libertà. Soffermati sull'arida sponda, volti i guardi al barcato Ticino, tutti assorti nel nuovo destino, certi in cor dell'antica virtù han giurato. Non fia che quest'onda scorra più tra 2 rive straniere, non fia loco vi sorgan barriere tra l'Italia e l'Italia, mai più. L'han giurato. Altri forti a quel giuro rispondean da fraterne contrade, affilando nell'ombra le spade che orlevate scintillano al sole. Già le destre hanno stretto le destre, già le sacre parole son porte, o compagni sul letto di morte, o fratelli sul libero suolo. O giornate del nostro riscatto, o dolente per sempre colui che da lunge, dal labbro d'altrui, come un uomo straniero le udrà, che ai suoi figli, narrandole un giorno, dovrà dir sospirando, io non c'era, che la santa vitrice bandiera salutata quel dì non avrò. Forse vi ricorderanno le elementari questi versi, la scuola elementare, quando le abbiamo studiati, e stanno qui. Ecco. Ora, in rete trovate il testo intero di quest'ode, anche nella vostra biblioteca domestica ci sarà qualche antologia, dove li trovate, potete rileggerlo, questo è il momento, e ora, dopo questa parentesi aperta sul romanticismo risorgimentale, riprendiamo il filo del discorso. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel 1789 Schiller a Weimar entra a far parte del cenacolo della duchessa Anna Amalia, lo sappiamo, insieme a Wieland, a Herder, a Jean Paul, a Goethe, e su interessamento di Goethe Schiller viene nominato nel 1789, in modo che abbia anche un piccolo stipendio, professore di storia dell'università all'università di Jena in Turingia. E anche questa città, guardate, grazie alla sua università, diventa un luogo dove si sviluppa il movimento romantico. E in visita a questa città oggi, una visita a questa città dovrebbe iniziare proprio dall'università, fondata nel 1558 da il principe elettore Giovanni Federico I, e oggi l'Università di Jena ha sede in un grattacielo di 26 piani, alto 120 metri, e accanto al grattacielo universitario c'è sempre però l'edificio in cui si trovava l'antica università, e questo edificio, che oggi è la sede del museo dell'università, si chiama Collegium Jenense, e in origine era un monastero domenicano risalente al XIII secolo, che conserva le caratteristiche architettoniche dell'epoca medievale, con un bel cortile interno. Ebbene, nel museo, nel Collegium Jenense, si trova la documentazione della storia culturale di Jena e si vengono a sapere molte notizie interessanti, guardate. Si viene a sapere che quando Schiller ha tenuto la sua prima lezione, quindi visitiamo il museo, non ci sono immagini, quando Schiller ha tenuto la sua prima lezione nel 1789, ha fatto, si legge nei documenti del Collegio Jenense, infiammare con le sue idee liberali l'animo di tutti gli studenti e a decine hanno fatto domanda per frequentare il suo corso di storia. Poi si viene a sapere, leggendo i documenti del Collegio Jenense, che qualche anno dopo, nel 1798, il professor Johann Gottfried Fichte è stato denunciato per ateismo, proprio Fichte che era un credente dichiarato, e non essendo riuscito a difendersi, poveretto, è stato sospeso dal suo incarico di insegnante. Ora noi Fichte lo incontreremo a breve e ne sapremo di più in proposito. Poi si viene poi a sapere, leggendo i documenti del Collegio Jenense, che a Jena si è formato un gruppo di intellettuali che sono stati chiamati, guardate, da prima con un accento denigratorio, romantici, quei romantici, come dire, poi questo termine, ma poi questo termine è andato affermandosi. E questi intellettuali, i fratelli Schlegel, che con Novalis, Tieck, Brentano e altre e altri hanno fondato la rivista Ateneum, e guardate, si sentirà ancora parlare di loro, ne parleremo, e tutti i fascicoli di questa, della rivista Ateneum, guardate, sono stati pubblicati in volume dalla casa editrice Bompiani. Ebbene, questi intellettuali si incontravano nella casa in cui dal 1795 al 1799 alloggiava Fichte, e oggi questa casa, che si trova nel centro storico di Jena, naturalmente è un museo che si chiama Romantikerhaus, la casa dei romantici. E ancora, leggendo i documenti del Collegio Jenense, si viene a sapere che dopo la sconfitta di Napoleone nel 1815, le decisioni prese dai vincitori al congresso di Vienna con la restaurazione dell'Europa a come era prima della Rivoluzione francese hanno deluso profondamente gli studenti di Jena, che hanno protestato fondando un'associazione. È nato il movimento studentesco in senso moderno, che ha avuto un ruolo poi importante nel processo di unificazione della Germania. A Jena ci sono molte chiese, molti bei palazzi, una serie di pittoreschi bastioni medievali con un bel tratto delle mura del 400 in cui è incastonata la famosa Torre delle Polveri, la Pulverturm. A Jena c'è il Museo degli Strumenti Ottici, Jena è chiamata la città delle lenti, c'è nella chiesa gotica di San Michele la lastra di bronzo fusa nel 1551 che avrebbe dovuto coprire la tomba di Martin Lutero a Wittenberg. Come mai è rimasta lì? Questa lastra di bronzo ha una storia che noi ora non abbiamo tempo di raccontarla, ma questa storia la trovate sulle guide, la trovate sulla rete. Beh, divertitevi a fare ricerca, incuriositevi. Tra i tanti e interessanti monumenti che ci sono a Jena, dobbiamo ricordare ancora il giardino botanico, che contiene circa 12.000 specie di piante, alcune rare, e questo giardino lo ha fatto realizzare Goethe, che qui ha sperimentato la sua teoria, che conoscete, sulla pianta originaria che, come scrive Herder, dice di aver scoperto in Sicilia. E Goethe, difatti, ha soggiornato a periodi, dal 1817 al 1830, a Jena, con l'incarico di capo giardiniere e di direttore dell'Istituto di Scienze dell'Università. E oggi la casa del capo giardiniere, dove Goethe ha abitato, ci sono tutti gli strumenti che Goethe usava, le zappette, i guanti, Goethe zappava anche, vangava anche, sparchiava anche, e quindi è un museo naturalmente la casa del capo giardiniere, che mostra tutti questi oggetti interessanti. A nord del giardino c'è il planetarium che Goethe aveva progettato, ma che poi è stato realizzato solo nel 1926. E sotto la sua grande cupola è diventato poi un teatro, c'è posto per 500 persone che possono assistere a varie rappresentazioni che riguardano l'astronomia. E naturalmente a Jena c'è la casa museo dove ha alloggiato Schiller dal 1789 al 1799 e dove ha composto i drammi Wallenstein, ne abbiamo parlato, Maria Stuarda e La pulcella d'Orléans. Quindi vedete, con una guida della Germania navigando in rete, completate la visita a Jena, in modo che Jena non rimanga, non, per noi non rimanga soltanto il nome di quell'animale che ride impropriamente. Corredando la visita con immagini delle cose che abbiamo detto, perché ce ne sono, le trovate, poi siete voi esperti a navigare in rete. Immagini che riguardano le notizie che sono state fornite, quindi incuriositevi ulteriormente e viaggiate, anche questa è Europa da federare e da costruire, e lo si fa con la storia del pensiero umano. Ma ritorniamo sul nostro sentiero, guardate sul punto 4 del repertorio. Dal 1789 le lezioni di storia tenute da Schiller all'Università di Jena risultano entusiasmanti e di grande interesse per gli studenti. La prolusione che Schiller tiene all'inizio del suo corso si intitola «Che cosa significa la storia universale e per quale scopo la si studia?». Ebbene, questa prolusione viene pubblicata e diventa famosa. Nel testo di questo discorso, che diventa un manifesto, Schiller, ispirandosi a Herder e a Kant, sostiene la tesi che la storia non deve essere insegnata per inculcare uno spirito nazionalistico, sperando che questo manifesto non faccia la stessa fine di quello di Ventotene in Parlamento, perché se qualcuno viene sotto mano gli viene in mente siamo all'ignoranza. La storia non deve essere insegnata per inculcare uno spirito nazionalistico, ma deve essere studiata come rappresentazione del mondo morale, come esempio per l'educazione volta all'etica, perché dagli avvenimenti storici del passato, scrive Schiller, è necessario imparare a prendere le decisioni del presente, tenendo conto che oggi Una decisione presa qui, scrive Schiller, finisce per coinvolgere tutto il mondo. Una scelta in favore del bene, scrive, presa qui, oggi migliora, anche se impercettibilmente, le condizioni morali dell'umanità. E una scelta in favore del bene è sempre una scelta di valore storico. Di conseguenza, secondo Schiller, lo studio della storia deve esaltare le scelte in favore del bene, in favore della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità. Lo studio della storia non deve quindi esaltare, scrive Schiller, le presunte grandezze né dei singoli staterelli né delle grandi nazioni, ma deve contribuire allo sviluppo umano dell'individuo e della società universale. Quindi, dal punto di vista didattico, scrive Schiller, è necessario studiare la storia universale dei popoli e la storia del pensiero umano, considerando i meriti e gli errori come ammonimenti per l'educazione morale della persona e non come elementi strategici per definire meglio le mosse in funzione della conquista di maggior potere. A Jena, sulla base di queste idee, Schiller scrive alcuni saggi importanti: Storia dell'insurrezione dei Paesi Bassi, 1788, Storia della guerra dei Trent'anni, 1790. Inoltre si dedica allo studio approfondito dei poemi di Omero, l'Iliade e l'Odissea, e delle tragedie di Euripide. Traduce a scopo didattico molti testi classici. Esemplare è la sua traduzione di Ifigenia in Aulide di Euripide. E sempre utilizzando i testi classici, tiene un corso sul tema della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità, che entusiasma gli studenti dell'Università di Jena, che a centinaia affollano le sue lezioni. E poi Schiller studia, traduce e propone ai suoi studenti il testo seppellito nelle biblioteche, ed esordisce così: bisogna tirare fuori, bisogna far risorgere dalle biblioteche, perché è seppellito lì il testo delle storie di Erodoto, come esempio di analisi storica di carattere universale. E questa strategica scelta didattica, guardate, apre una prospettiva che sul piano educativo avrebbe potuto dare frutti notevoli allo sviluppo della storia europea, se fosse stato seguito questo esempio. Erodoto, scrive Schiller, è un greco e, sebbene sia nato in una colonia ionica, all'Icarnasso, si sente profondamente tale. Però viaggia, osserva, riflette e considera i fatti, gli avvenimenti, gli usi, i costumi, i pensieri e la morale altrui con grande rispetto. Schiller comincia a menzionare Erodoto come padre della storia e all'Università di Jena la disciplina storica per merito di Schiller balza in primo piano. All'Università di Jena passano quindi attraverso la cattedra di storia, prima nel 1794 Johann Fichte, che incontreremo a breve, e poi nel 1801 comincia a insegnare a Jena, occupandosi di filosofia della storia, un certo Georg Hegel, che incontreremo strada facendo, speriamo, fra 3 anni, se continueremo a viaggiare. Ma ci sono molte cose lungo la strada da mettere in evidenza. Poi, comunque, tenete questo in testa, questo appunto. E noi, seguendo il consiglio di Schiller, come ricorderete, nei percorsi degli anni dal 2005 al 2007 ci siamo appunto occupate e occupati delle storie di Erodoto. Quelle lezioni sono in rete, le potete rileggere, bisognerebbe poterle rifare, ma se venite tutti i giorni a scuola, mattina e pomeriggio. Siete giovani, voi potete farlo. Dal 1786 al 1789 Schiller scrive a puntate per la rivista Thalia un romanzo, un testo esemplare in stile cosiddetto gotico romantico, intitolato Il Visionario. Eccolo qua. Che, sebbene rimasto incompiuto, forse Schiller non è molto convinto del suo lavoro o probabilmente è incerto su come concluderlo, questo romanzo. E quindi lascia a noi la scelta di costruire un finale. E questo romanzo ha avuto sulla rivista Thalia un grande successo di pubblico, per cui viene stampato in volume. È stato per fortuna ristampato dalla casa editrici clandestine, a nostro uso e consumo. Romanzo che non avevo mai letto precedentemente perché non era stato mai più stampato e che è piuttosto interessante. Schiller ambienta la sua opera nella Venezia di Cagliostro, quindi un ambiente in un imprecisato anno del 1700, e racconta la storia di un inquietante intrigo ai danni del principe di, ci dice il nome, erede al trono di Curlandia. Curlandia è un paese immaginario, letterario, come Macondo, ante litteram. E la narrazione, che è fatta di complotti, raggiri, rituali magici, spiritismo, società segrete, personaggi strani e affascinanti, risulta assai intrigante. E già nel 1809 il poeta, scrittore e attivista risorgimentale, eccone un altro, Giovanni Bachelet, che voi avete sentito nominare, 1783-1851, il Bachelet traduce il testo di quest'opera in italiano, e il romanzo visionario di Schiller lo potete richiedere in biblioteca, incuriositevi. Nell'anno 1790 Kant, come sappiamo, fa pubblicare, evento editoriale dell'anno, La critica del giudizio, e Schiller legge il testo di quest'opera con grande interesse, lo studia con grande interesse, ricavandone molti spunti. Guardate sul punto 5 del repertorio. Schiller nel 1793, dopo aver studiato il testo della critica del giudizio di Kant, scrive il trattato estetico intitolato Della grazia e della dignità, e nel 1795 compone quello che viene considerato il saggio politico-culturale più importante di Schiller, intitolato Lettere sull'educazione estetica. Nel testo di questo trattato Schiller si impegna a costruire le basi di un sistema in cui l'arte acquisti la dignità di una disciplina scientifico-filosofica. L'arte viene pensata come una materia capace, prima delle altre materie, di dare un senso alla vita umana. A questo deve servire la disciplina artistica. Schiller ritiene, partendo da Kant, in accordo con Goethe, con Fichte, che l'educazione estetica della persona, quindi educare all'arte, possa essere la premessa per fondare l'educazione morale della persona, per educare al bene. E anche dell'educazione razionale della persona, per educare e imparare a imparare, e anche dell'educazione politica della persona, per educare a rivendicare i diritti di cittadinanza e a farsi carico dei propri doveri. Nel 1795 Schiller pubblicava il saggio della poesia ingenua e sentimentale. Abbiamo letto un brano alla fine dell'itinerario scorso, nel cui testo chiarisce i tratti fondamentali della sua poetica, rivelando anche di aver imparato molto nella sua attività di drammaturgo, e lo diciamo adesso, lo esprimiamo ora questo concetto. Potevamo esprimerlo nell'itinerario precedente, ma per non accumulare molte cose, bisogna frazionare didatticamente. Lo diciamo ora. Schiller dice di aver imparato molto della sua attività di drammaturgo da Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781, e di conseguenza tesse l'elogio dell'opera di questo personaggio. Adesso ci occupiamo brevemente di Lessing, sulla scia di Schiller, ma dovremo parlare più a lungo di lui strada facendo. Guardate, se ne parla più a lungo quando si incontra Hegel, e quindi dobbiamo aspettare. Per ora tenete a mente questo dato, rincontreremo, augurandoci di incontrare Hegel, di rincontrare Lessing. Gotthold Ephraim Lessing, intanto è nato a Kamenz in Sassonia nel 1729, è figlio di un pastore protestante. Sua madre si chiama Caterina ed è una donna molto devota, che legge anche al figlio quella che si chiama la letteratura devozionale, no? Luterana. Attenzione, perché la letteratura devozionale non è fatta di, è fatta di racconti molto interessanti, no? E quindi le madri leggono, in famiglia si legge tutte le sere, si spegne la televisione e si legge una paio due pagine della letteratura devozionale, dove ci sono, avete presente il calendario di Frate Indovino? Nella cultura cattolica, dove c'è un po' di tutto, no? Dove si leggono storie, eccetera. Ecco, lì c'è una. E queste madri che leggono ai figli la letteratura devozionale fanno sì che i figli poi acquisiscono una grande voglia di raccontare, di scrivere, no? Di leggere. Lessing da prima studia teologia per seguire le orme del padre, ma poi a Lipsia si laurea in medicina e in filologia. Direte, medicina, guardate, quando si studia medicina si deve studiare bene anche il greco, e quindi si entra in quella letteratura e ci si appassiona poi a studiare la filologia, no? Perché si entra anche in quella letteratura che è appassionante, ecco. E nel 1748 Lessing si stabilisce a Berlino, dove si dedica alla letteratura e alla filosofia, finché viene chiamato ad Amburgo a dirigere il teatro della città e inizia a scrivere, ne aveva già scritte, mette in evidenza, opere teatrali, facendo tesoro tanto della sua preparazione in campo teologico, conosce la Bibbia, quanto della sua erudizione in campo letterario, soprattutto come profondo conoscitore delle opere di Shakespeare. Lessing compone drammi e commedie di grande successo, tra cui in particolare la commedia Ninna, Ninna Bombardment, la tragedia Emilia Galotti e il dramma, attenzione, Nathan il Saggio, un'opera molto interessante del quale la censura vieta la rappresentazione. E Schiller scrive di avere imparato proprio da Lessing, che appartiene alla generazione precedente alla sua, che lo scopo della tragedia è quello di provocare le persone del pubblico, cioè di commuoverle e di farle ragionare, non solo di farle divertire, in modo che identificandosi con i personaggi in scena riflettano e valutino il grado della loro moralità, in modo da aspirare alla purificazione, alla catarsi del loro animo. Il teatro è un rituale catartico. Schiller scrive di aver imparato da Lessing che i personaggi di un'opera teatrale non devono rappresentare dei tipi ideali, ma ritrarre persone con un carattere comune, in modo che il soggetto teatrale e la persona del pubblico vengano a trovarsi sullo stesso piano ed nasca tra loro un legame e una complicità. Questo è il motore, no? Che rende utile il teatro dal punto di vista educativo. Schiller scrive di aver imparato da Lessing che se il teatro si prova con passione per il re o per le regine, è perché sono esseri umani e non perché sono sovrani. E così, in base al principio di identificazione, più le condizioni delle protagoniste e dei protagonisti assomigliano a quelle della persona comune, più il loro destino è in grado di commuovere e di far riflettere le persone del pubblico. Quando Schiller legge il saggio di Lessing intitolato Laocoonte, questo nome vi dovrebbe dire qualcosa dal punto di vista artistico, Laocoonte, ovvero I limiti della pittura e della poesia, un'opera del 1766 che anticipa il pensiero romantico, pubblicata dalla Burr, quest'opera, guardate, è stata pubblicata dalla Burr nel 1994, è andata esaurita e non è stata più ristampata. Comunque la trovate in biblioteca volendo. Trova Schiller, leggendo quest'opera, Laocoonte di Lessing, trova degli spunti significativi per comporre nel 1795 il trattato Lettere sull'educazione estetica e nel 1801 l'ultimo dei suoi saggi estetici intitolato Del sublime. In queste opere, tenendo conto della lezione di Lessing, Schiller, vedete, cita le fonti, Schiller dice, imparato da questo, è così che bisogna fare. Andate a leggere anche voi queste opere, vi fanno venire in mente qualcosa che non è venuto in mente a me, e quindi allarghiamo il ventaglio della conoscenza, della comprensione. Schiller ragiona sull'esigenza di dare una base oggettiva all'idea di bello, perché vorrebbe dimostrare che un oggetto è bello perché contiene in sé i parametri della bellezza e vorrebbe superare quello che lui considera un luogo comune quando si afferma che è bello ciò che piace. Così perdiamo molte altre cose che magari non piacciono, che però è utile conoscere. Secondo cui il bello sarebbe nel nostro gusto e non nell'oggetto, mentre Schiller pensa che la bellezza sia un fenomeno presente nell'oggetto e riconoscibile in modo razionale dalla persona, ragionandoci solo, riflettendoci, perché un'opera bella persona serve per riflettere, per farci riflettere, per imparare ad imparare, per investire in intelligenza. Se si ragiona, scrive Schiller in Lettere sull'educazione estetica, si capisce che l'arte è quell'attività che permette alla persona di esprimersi liberamente. Un oggetto artistico ha origine proprio perché la persona sceglie liberamente le forme con cui interpretare un contenuto. Quindi l'arte, scrive Schiller, è fondamentale per la vita umana perché è espressione di libertà e la bellezza si identifica con la libertà presente nel fenomeno artistico, per cui un oggetto bello è tale perché ha in sé la propria legge e il proprio criterio. La bellezza, scrive Schiller, non dipende dalla materia, perché con i colori e con i suoni e con le parole si può creare vera arte oppure pacottiglia, e non dipende neppure dalle teorie ricevute. Ogni persona riconosciuta come artista, scrive Schiller, nasce senza dubbio in un preciso contesto dove assimila una determinata concezione del mondo e dell'arte, ma non diventa artista per questo motivo. Una persona riconosciuta come artista, scrive Schiller, non produce bellezza attraverso la materia, come i colori, la lingua, i suoni, perché la materia dell'arte produce l'oggetto, non la sua bellezza. In quanto, scrive Schiller, la bellezza esiste di per sé nell'oggetto, come un dato di fatto, ci vive dentro, come un fenomeno. E allora la persona, scrive Schiller, può affermare che un oggetto è bello quando percepisce il fenomeno della bellezza presente nell'oggetto stesso. E come può una persona fare questa affermazione? Si domanda Schiller. La persona percepisce il fenomeno della bellezza quando la bellezza presente nell'oggetto, scrive Schiller, avvicina la persona al bene. Quando la persona, scrive Schiller, è a contatto con la bellezza, sente che si sta avvicinando ad alti ideali, la libertà, l'amicizia, la virtù. E il contatto con la bellezza, scrive Schiller, induce la persona alla coerenza morale e all'impegno intellettuale profondo e costante. Ecco il concetto filosofico espresso da Schiller nella sua opera estetica. Schiller pensa che l'essere umano possa migliorarsi a contatto con la bellezza, possa arricchirsi interiormente attraverso il godimento estetico. Pensa che la bellezza dovrebbe dare un senso alla vita delle persone e potrebbe salvare il mondo, perché coltivare il bello, scrive Schiller, significa imparare a coltivare il buono. E quindi la bellezza conduce al bene e l'educazione estetica è propedeutica all'educazione morale. Educarsi al bello significa educarsi al bene. Kant, eccolo, nella Critica del giudizio sostiene invece che coltivare il bene è utile per imparare a coltivare il bello. Per cui è la legge morale, secondo Kant, che conduce alla bellezza, ed è l'educazione morale ad essere propedeutica dell'educazione estetica. Ora, Schiller rovescia, vedete, questo concetto. Al contrario, ma guardate, senza smentire Kant, perché da Kant ha imparato a riflettere, è da Kant che ha imparato a fare questo ragionamento, e lo scrive. Schiller ritiene che sia l'estetica la disciplina più efficace per educare alla libertà e al bene, e sia l'educazione estetica a essere propedeutica per l'educazione morale. Con l'educazione estetica, scrive Schiller, si dovrebbe imparare a superare la divisione tra la ragione e i sensi, tra la forma e il contenuto, e a percepire la natura umana nella sua totalità. Ora, abbiamo detto che quando Schiller legge il Saggio, un'opera del 1766 che anticipa il pensiero romantico intitolato Laocoonte, ovvero sui limiti della pittura e della poesia, impara che Lessing ha riflettuto sul rapporto esistente tra l'educazione estetica e l'educazione morale, osservando un'opera d'arte esemplare, il gruppo scultoreo del Laocoonte, che è una copia romana in marmo di una scultura ellenistica della scuola di Rodi, databile intorno al 150 a.C., conservata nei musei vaticani, raffigurante il famoso episodio narrato nell'Eneide di Virgilio, che mostra il sacerdote troiano del dio Poseidone, dio del mare, Laocoonte, e i suoi figli assaliti da due serpenti marini aiziati contro di loro dalla dea Atena, che parteggia per i greci. Perché? Ma perché Laocoonte si oppone a che il cavallo di legno, che è lì, lasciato sulla spiaggia dagli Achei in dono ai troiani, venga portato in città. Non portiamolo in città questo, arriviamogli fuoco, eliminiamolo, è un trucco tremendo. Nessuno gli crede, no, la dea Atena manda questi serpenti che mangiano Laocoonte e i suoi figli, avete presente, ecco, questo fatto, il cielo non viene ascoltato naturalmente. E con un catalogo d'arte navigando in rete, andate quindi a osservare il gruppo scultoreo del Laocoonte. Potete anche, io so che l'Eneide è nella vostra biblioteca domestica, potete anche leggere e rileggere i versi dell'Eneide, libro secondo, versi 214 e seguenti fino alla fine. Non sono molti versi che raccontano questo episodio, e riflettete sul fatto che la bellezza presente nell'opera d'arte, sebbene in questo caso rappresenti qualcosa di brutto,
Quindi noi siamo tentati a respingerlo, no? Questo oggetto, no? Dicendo questo oggetto è bello, no? Attenzione, invece, perché dietro c'è tutta questa operazione intellettuale. No? Ebbene, riflettere sul fatto che la bellezza presente nell'opera d'arte, sebbene in questo caso rappresenti qualcosa di brutto, porta, a detta di Lessing e di Schiller, la mente della persona a superare la divisione tra la ragione e i sensi, no? Pensateci, perché sennò non si riesce ad acquisire, se non c'è un input di carattere didattico, non si acquisisce questo fatto, no? Quindi a superare la divisione tra la ragione e i sensi, tra la forma e il contenuto, a superare quindi, a percepire quindi la natura umana nella sua totalità, nella sua totalità. Ora, e poi in quale opera d'arte, anche altra opera d'arte, parte l'auto oggi, avete potuto percepire il fenomeno della bellezza, perché avete capito che potrebbe avvicinare al bene, no? Quest'opera avvicina al bene, no? Magari per questo motivo, per questo ideale, per questa situazione, per questa necessità, si vede. Quattro righe a proposito. E ora, per concludere, leggiamo un frammento da lettere sull'educazione estetica di Friedrich Schiller. La dottrina estetica l'ho imparata dalla filosofia di Kant, riflettendo in modo particolare sulla categoria di totalità. Ricordate le categorie di Kant? La persona deve diventare consapevole. Vedete che Schiller se l'è studiato bene Kant, e quindi poi applica e costruisce un suo pensiero, va oltre il pensiero di Kant, costruendo un pensiero originale. La persona deve diventare consapevole della totalità della sua natura, che è data dall'armonia concorde di tutte le energie vitali di cui può disporre. Questa totalità coincide con la bellezza estetica. Perciò anche il problema politico-sociale può essere risolto soprattutto attraverso l'educazione estetica della persona. Siamo qui per questo, pensiamo. La totalità del carattere, ci insegna Kant, si troverà solo presso quel popolo che sarà capace e degno non solo di chiedere di poter campare, ma rivendicherà la libertà di poter studiare, perché intere classi di persone, come una pianta storpia, non sviluppano più che una parte delle loro attitudini. Non dietro di noi, ma innanzi a noi sta la nostra meta. Non dobbiamo rinnegare gli elementi della cultura per tornare al passato, ma impugnarli come strumenti che, perfezionati, valgano a costruire e progredire nell'avvenire. Il mezzo per assolvere tale compito e per ristabilire la totalità data dall'armonia concorde di tutte le energie vitali di cui la persona dispone, deve essere affidato alla potenza del bello. Alla ragione della persona corrisponde l'istinto della forma, ai sensi della persona corrisponde l'istinto della materia. L'educazione estetica ha il compito di assicurare a ciascuno di questi due istinti i propri confini e la possibilità di affermarsi. Quando vi è unione armonica tra la forma e la materia, la persona trova in sé l'autonomia e la libertà. E la persona è interamente umana solo quando sa mantenere l'equilibrio tra questi due istinti, tra la forma e la materia, nel fenomeno estetico della bellezza. E non solo è lecito poeticamente, ma è filosoficamente giusto chiamare la bellezza nostra seconda creatrice. Solo la cultura estetica può condurre la persona a superare la sua natura puramente sensibile, elevandola e armonizzandola con quella spirituale e intelligibile. E solo dall'estetica può svilupparsi la morale. L'arte è dunque la grande educatrice, tanto della persona quanto della società. Quindi forse ci vorrebbero meno mostre, meno eventi, no, di questo tipo, che sono utili naturalmente, ma anche legati all'economia, al commercio, e più scuole d'arte sul territorio, officine dell'apprendistato cognitivo dove si fa dell'arte con le mani, con i piedi, con le orecchie. Quindi noi proviamo, no, a progettare queste cose, a dare degli spunti alla politica. Schiller, come si capisce anche da questo frammento, ha studiato le opere di Kant e ha portato il pensiero critico di Kant a Weimar, lo sapete, e a Jena. È lui che a Weimar ha tenuto le lezioni sulle due critiche di Kant a tutto quel gruppo pensatrici e di pensatori che sono lì sotto l'ala della duchessa Anna Amalia, che vuole imparare. Questo fatto ha delle conseguenze importanti sul piano intellettuale e della storia del pensiero umano. Guardate sul punto 6 del repertorio. L'elaborazione culturale secondo la quale Schiller pensa di poter dare al fenomeno della bellezza un ruolo oggettivo, no? Per cui una cosa è bella perché la bellezza la contiene in sé, ha due conseguenze significative. Cioè, la prima conseguenza è stata quella di favorire la nascita di una corrente didattica, l'abbiamo auspicata ora, che mette l'estetica in primo piano come disciplina indispensabile per educare la persona alla razionalità e alla moralità, perché educare al bello significa educare al bene. Ma purtroppo, guardate, questa corrente di pensiero ha sempre trovato poco spazio sul piano sociale e politico perché potesse trovare un terreno adatto per una realizzazione concreta dei suoi programmi educativi. La seconda conseguenza prodotta dall'elaborazione culturale di Schiller ha suscitato la nascita di un pensiero alternativo tra le intellettuali e gli intellettuali romantici. Guardate, il romanticismo è un movimento fatto di moltissime, numerosissime correnti, no? Molto eterogenee tra loro. E questo è stato un vantaggio, perché c'è stato un dibattito molto, molto acceso, molto intenso, molto significativo. Quindi un pensiero alternativo tra l'intellettuale e gli intellettuali romantici. Se nell'oggetto hanno pensato, se nell'opera d'arte è presente la bellezza di per sé, significa che la bellezza non sta nell'occhio di chi guarda, no? Ma è riconoscibile come fenomeno autonomo dentro l'oggetto. Ed è radicata nell'oggetto, con delle regole, delle leggi, dei criteri propri. E allora, questa bellezza, no? Oggettiva, autonoma, libera, che effetto ha su chi guarda? Ora, Schiller afferma che la bellezza su chi guarda ha un effetto morale, perché il contatto con il bello orienta verso il bene, e beh, questo. Ora, il fatto è che non tutte e non tutti sono disposti, cominciano a dubitare, sono disposti a pensarla così. C'è chi ritiene invece che l'effetto della bellezza su chi guarda produca una fascinazione, un coinvolgimento, un turbamento dagli effetti misteriosi, inquietanti, enigmatici, perfino diabolici e pericolosi, perché il bello indirizza verso il mistero, verso l'enigma, verso l'inquietudine. E a che cosa si rifanno? Beh, si rifanno al fatto che non ha descritto questa situazione anche Schiller nel suo romanzo Il Visionario, dice qualcuno. Dice sì, Schiller scrive, ed è giusto, noi siamo convinti che no, il bello deve spingere verso il bene, no, per forza, però è sempre così, no? Poi Schiller quando scrive Il Visionario, però vediamo che, data a leggere se volete, la bellezza inquietante spinge in un'altra direzione che non sia quella del bene, ma e quindi, ora, alla fine del Settecento, vedete, sulla scia di queste idee, succede che un quadro contenente un ritratto, per esempio, diventa, c'è una sorta di avvenimento di cui ci occuperemo nel viaggio del prossimo anno, se continueremo a viaggiare, speriamo, un quadro contenente un ritratto diventa, attraverso il sorriso della persona raffigurata, portatore di una bellezza misteriosa ed enigmatica, ma questa affermazione presuppone che si entri quindi in un nuovo territorio da attraversare con un altro percorso. Il prossimo, quando dopo il cosiddetto romanticismo titanico, ci si dovrà occupare del cosiddetto romanticismo galante. Ma voi avrete visto molti ritratti, no? Se siete stati in un museo ce ne sono, andate all'ufficio, ritrattistica, andate sulla rete poi. Qual è un quadro contenente un ritratto che attraverso lo sguardo della persona raffigurata, se vedete i ritratti, guardate negli occhi, no? Che viene ritratto, no? E c'è, nasce un dialogo, no? A volte, no? È secondo voi portatore di una bellezza misteriosa, enigmatica, inquietante? Beh, un ritratto, c'è una persona, ci dice sempre qualcosa, no? No, è inevitabile, se no che cosa lo guardiamo a fare? No. Scrivete quattro righe a proposito. Ma per adesso dobbiamo ancora concludere questo viaggio. E non perdete il prossimo itinerario, che è la prossima settimana, già, lo sapete, perché il prossimo itinerario che precede la pausa pasquale, che poi è legata al 25 aprile, che è legata al primo maggio, perché sono tutti concatenati, quindi c'è una sosta lunga di ben 4 o 5 settimane, ma poi dovremo finire questo viaggio. Ora, la bellezza, scrive Schiller, oltre che di fronte ai nostri sensi e alla nostra ragione, si pone anche necessariamente di fronte al nostro io, scritto con la I maiuscola. Che significato ha questa affermazione? E soprattutto, che cosa accade quando ci troviamo di fronte al nostro io? E nell'ambito della storia del pensiero umano, di che cosa si parla quando si parla del tema dell'io? Io so io, diceva. Fa capolino la filosofia dell'io. Questo io so io e voi va liquidato, perché poi c'è la filosofia che lo liquida, questo atteggiamento che oggi fa per la maggiore, quindi il tema non pensavo che diventasse in questo momento il tema dell'io così di attualità. Allora, per rispondere a queste e a molte altre domande, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, per questo la scuola è qui, e per metterci in marcia sulla strada tracciata dall'articolo 34 della Costituzione, fondata sui valori dell'umanesimo, quindi il viaggio continua. Buonasera.